Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Andai io a prendere una seconda bottiglia in ghiacciaia, dove vidi dei piatti con resti di cibo. Non so perché mi diede fastidio vedere una mezza cotoletta incrostata nel grasso freddo. Io e Bob siamo finiti al bar della Coupole, continuò Lulu. Aggrappata al suo braccio, continuò a fargli la morale. Per un pezzo si è guardato nello specchio con aria tetra. Vi giuro, Charles, che quello che vi dico è vero. Gli ho perfino frugato in tasca nella speranza di trovarvi la chiave del suo albergo, perché qualche volta c'è il nome dell'albergo scritto sopra. Quando mi hai visto entrare al Darkour, piccola oca, era una mezz'ora che la mia decisione era irrevocabile e che per tagliare definitivamente i ponti avevo pensato di ubriacarmi coi mezzi più rapidi. Perché fai questo? Non mi ricordo quello che mi disse. Fu costretto a lasciarmi all'improvviso per precipitarsi al gabinetto e domandai al barman: «Lo conoscete?» «È la prima volta che lo vedo. È spesso così?» «Lo vedo anch'io per la prima volta. Quando è tornato, parecchio tempo dopo, era livido, con le palpebre rosse e gonfie quanto quelle di Rosalie Kevin. Andiamocene ora», dissi io. «Non vale la pena, tanto non cambierebbe niente». «Allora bevi almeno una tazza di caffè nero». Contemporaneamente strizzai l'occhio al barman, che già avvicinava una tazza alla macchina del caffè. «Un cognac», ordinò Bob. «Due cognac, in bicchieri grandi». Cominciava a farmi paura. Anche il barman temette forse che facesse uno scandalo e preferì servirgli quel che chiedeva. Dopo, non mi ricordo con che pretesto, abbiamo bevuto birra, poi del Cointreau. Mi ricordo una frase che lui ripeteva con insistenza: «Se ti do la mia parola d'onore che tu non c'entri per niente». «Mi credete, Charles? Siete convinto che ho fatto tutto il possibile perché andasse a dormire e si presentasse agli esami?» «Lo credo, Lulu. Non sembra una cosa inverosimile?» «A me no. Credete anche voi che avesse deciso di rinunciare alla sua carriera?» «Non ve ne disse la ragione?» «Ho tentato spesso di interrogarlo in proposito, ma questo gli dispiaceva. Mi guardava allora con un'aria tenera e protettrice a un tempo, come se io fossi stata una ragazzina incapace di capire certe cose. E quel modo non mi piaceva».
«Non ti preoccupare per questo, Lulu mia. Ho fatto quello che avevo deciso di fare e non l'ho mai rimpianto. Il resto non ha nessuna importanza».
«Avete sigarette, Charles?»
Fumava per nervosismo, quasi subito buttava la sigaretta per terra e la schiacciava col piede.
«Che cosa mi prende di farmi il sangue cattivo con queste vecchie storie? Non sono stata io ad andarla a cercare. Era maggiorenne, si poteva supporre che sapesse ciò che faceva. Dio sa che cosa sarebbe successo se gli fosse capitata un'altra invece di me. Passai il resto della notte a curarlo, sebbene stessi male quanto lui».
Era strano veder salire e scoppiare in lei a un tratto queste ribellioni che mal si accordavano col suo carattere. «Siete rientrati tutte e due a casa sua?» ho chiesto per rimetterla in un diverso stato d'animo.
«Sì, in Rue Messier le Prince, non in albergo, ma in una casa privata dove aveva un appartamento intero, con una bella camera, un salotto che gli serviva da studio e una stanza da bagno. Già per le scale fu sul punto di vomitare. Ha vomitato entrando in camera e mi ha gridato con tono cattivo di non guardarlo. Sapete com'è Charles? Mi metteva alla porta e un momento dopo mi supplicava di restare. Trovai un fornello sul quale preparai del caffè.
Gli tolsi la cravatta, la giacca e la cintura e lo misi a sedere sul bordo del letto per levargli le scarpe. «Buffanotte, eh?» sghignazzò. «Andrà meglio domani. Hai mai lavorato tu?» Lulù si interruppe e mi guardò negli occhi avvampando all'improvviso. «Bisogna che lo dica almeno una volta, e preferisco che siate voi a sentirlo». Pronunciò quella notte la frase più crudele che mai mi sia stata rivolta. Non gliel'ho mai ricordata, nonostante mi abbia tormentata tutta la vita. Se il giorno dopo non ci siamo ricordati nessuno dei due di tutti i particolari della serata e della notte, sono sicura che si è ricordato di quella frase, che gli deve essere tornata spesso alla memoria e che ogni volta ne ha sofferto. Disse, inghiottì un singhiozzo prima di dire con voce più dura, con una specie di sfida. Ecco, disse, hai mai lavorato tu? Voglio dire in altro modo che col tuo ventre? E io non protestai, non andai su tutte le furie, non mi misi a singhiozzare. Perciò non vengano a dirmi che l'ho ingannato sul mio conto. Mi misi a ridere. Mi tolsi il vestito per non sporcarlo, lavando il vomito sul tappeto. Ecco come si è svolta la cosa. Qualcuno si mise a bussare al soffitto sopra le nostre teste per chiederci di fare meno rumore. Sono cose da pazzi. Chi? Che cosa? Che voleva dire? Il fatto di lavorare col ventre non ne so niente. Per me è lo stesso. Seduto sul bordo del letto, con l'aria di stare ancora male, mi ha fatto spogliare nuda e dopo avermi contemplato a lungo, tutto quello che ha trovato da dire è stato «Sei molto piccola». Credo che aggiungesse «cose da pazzi». Vedete come tutto era sentimentale? L'ho spogliato e non sapeva più neanche dov'era. Il che non gli ha impedito di tentare di prendermi. Meno ce la faceva e più si ostinava, e quelli del piano di sopra cominciavano ad arrabbiarsi. Alla fine si è addormentato. Restai a lungo sveglia, domandandomi se non sarebbe stato meglio che me ne fossi andata. Decisi di restare. C'era una sveglia sul comodino e la misi alle 8. Erano le 5:10. Cominciava ad albeggiare. Alle 8 mi alzai per preparare del caffè. Non sapevo a che ora dovesse fare il suo esame, ma sapevo che di solito gli esami sono verso le 10. Aveva tempo. Prima di svegliarlo mi coprì. «Bob, è tardi, sono le 8!» Socchiuse gli occhi e mi guardò da principio con sorpresa, come se non si ricordasse di me. «Perché mi svegli?» mi chiese infine. «Sono le 8!» Il tuo esame. Fu allora Charles che ebbi la prova che aveva veramente preso la sua decisione prima di conoscermi. Era ancora ubriaco, non era ancora ben sveglio. Il suo sguardo era tuttavia lo sguardo di un uomo che sa ciò che dice. Ma se non mi presento? Ma vieni a letto. Ci ripensò sentendo l'odore del caffè. Dammene un sorso. Bevve tutta la tazza. Appoggiandosi su un gomito, poi mi domandò, «Avevi intenzione di andartene?» «Perché?» «Ti sei messa la sottoveste?» «Sei sicuro che non ci sia modo di farti cambiare parere?» «Riguardo al mio esame?» «No, no e no. È l'ultima volta che lo ripeto senza arrabbiarmi. Ora vieni a letto o vattene, come preferisci». Lulù ed io avevamo quasi finito la seconda bottiglia. Andai a letto, lo sai quanto me, dal momento che sono qui. Ci addormentammo di nuovo. Molto più tardi sentii battere alla porta e cominciai a scuotere Bob. «C'è qualcuno sul pianerottolo!» Si strofinò gli occhi, inghiottii un goccio di caffè freddo che era rimasto in fondo alla tazza e guardò l'orologio. «È mio padre», dichiarò tranquillamente. «Erano 3 minuti che bussavano, forse di più, perché non sono sicuro di essermi svegliata subito. Chi bussava aveva anche cercato di far girare la serratura dall'esterno, ma io avevo messo il catenaccio».
«Robert!» chiamava una voce maschile.
Vidi che esitava a rispondere.
«So che sei in casa. La portiera ti ha sentito rientrare».
«Sì, papà».
«Mi apri?»
«Un momento». Stava vivendo i suoi ultimi minuti di ragazzo e io glieli ho visti vivere. Forse in quel momento gli dispiaceva che non me ne fossi andata. Con gesti un po' febbrili, si infilò un paio di mutande e una vestaglia perché era andato a letto senza pigiama. «Dall'altra porta», disse. Una porta che metteva in comunicazione il salotto col pianerottolo. Quanto a me, cercai di rivestirmi senza far rumore con l'idea di uscire di nascosto.
«C'è qualcuno in camera tua?»
«Sì, papà».
«Una donna?»
«Sì».
«È per questo che non ti sei presentato all'esame?»
Erano 11:30. Mi mancava solo di infilarmi il vestito e contavo di andarmene tenendo le scarpe in mano.
«Non è per questo», rispose Bob con una voce che non gli ho mai sentito in seguito.
Contrariamente a quanto temevo, suo padre non si arrabbiava. Di lui non ho conosciuto che la voce. Ne rimasi molto impressionata.
Ho sempre pensato che gli avrei voluto bene.
La porta tra le due stanze era rimasta semiaperta. Avevo l'impressione che suo padre ascoltasse e non osavo più muovermi. Dopo aver profondamente riflettuto, ho deciso di non essere né avvocato né magistrato. Te ne chiedo perdono.
Perché non hai avvertito la facoltà?
Ho fatto male.
Ti capita spesso di ubriacarti?
Mi sono ubriacato stanotte per la prima volta.
Conosci la donna che è in camera tua?
Da ieri sera alle 6:30.
Non hai niente da dirmi?
Per ora no, tranne che sono desolato di deluderti.
Manderai 2 righe di scusa ai professori?
Lo farò.
Tua sorella mi ha accompagnato a Parigi perché le avevo promesso che avremmo fatto colazione tutti e tre insieme da Foyot per festeggiare il tuo successo. Mi aspetta in albergo. Chiedile scusa da parte mia.
Quando ti vedrò,
verrò a trovarti a Poitiers appena sarò capace di spiegarmi con te.
Restarono per un certo tempo silenziosi ed era troppo tardi per andarmene. Sentii uno scatto della serratura, poi un tossicchiare.
«Arrivederci, figlio mio!»
«Arrivederci, papà!»
La porta si era aperta e richiusa. Qualcuno cominciò a scendere lentamente le scale.
Se avessi osato, mi sarei precipitata alla finestra per vedere uscire il padre di Bob.
Bob non mi raggiunse subito. Mi stavo domandando che cosa dovevo fare quando finalmente apparve più calmo di quanto mi aspettassi, con un vago sorriso intorno alle labbra. Era il suo sorriso, sapete, ma non ancora proprio quello che voi avete conosciuto. A quel tempo fremeva ancora di un certo nervosismo, di una certa inquietudine. Guardò sorpreso le scarpe che tenevo in mano e impiegò un certo tempo prima di capire.
«Fa dell'altro caffè», mi disse.
«C'è ancora aspirina nel tubetto?»
2 compresse.
«Dammele». Non mi chiese se ne avevo bisogno quanto lui.
«Hai fame tu?»
«No».
«Io neppure.
Tanto vale restare a letto tutto il giorno. Ci sarà tempo stasera per andare fuori a cena».
Abbiamo fatto l'amore e dopo, mentre lui dormiva, io restai con gli occhi aperti, sentendomi triste. Dormii fino alle 6. Facemmo il bagno, uno dopo l'altro, e questo parve divertirlo molto.
«Non so perché», dichiarò a un tratto.
«Ho una voglia matta di mangiare lumache».
Questo mi fece ridere. Ci mettemmo a ridere insieme. Pareva che nulla più ci trattenesse.
Bastava che ci guardassimo perché ci venisse voglia di scoppiare a ridere. Dov'è la tua roba?
Dal tuo amico.
Non è il mio amico. È solo un compagno.
Mi guardò improvvisamente con aria sospettosa.
Lo ami?
No.
Ti piace?
No.
Mi ami?
Risposi di no, ridendo.
E fui stupita dell'aria seria con cui mi osservava. Credetti bene di aggiungere scherzo. Fu lui a dire seccamente no. Più tardi brontolò. Andiamo a mangiare le lumache e a prendere la tua roba.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Et depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.